in primo piano.
Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, ben ritrovati al nostro appuntamento appunto domenicale che torna dopo la fine del palinsesto estivo e quindi la ripresa del palinsesto normale che prevede appunto la rassegna stampa dei quotidiani italiani alla domenica. E cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ha un'apertura completamente diversa da quella di tutti gli altri giornali e diciamo che fa un po' seguito alla promessa che il nostro direttore, per così dire, aveva fatto anche l'ultima volta nell'ultima settimana di palinsesto estivo, quando avevamo parlato spesso di sanità e aveva detto: noi continueremo ad occuparcene. Sono usciti dei dati sulla medicina preventiva e il titolo di oggi del Sole 24 Ore è: sanità, flop della medicina preventiva. Regioni in ordine sparso, aperto solo un terzo delle case di comunità previste. E tutti questi dati e analisi li trovate a pagina 2 e 3. Da una parte l'articolo di Marzio Bartoloni, è corredato anche da una tabella che spiega proprio regione per regione quale sia la situazione dei livelli essenziali di assistenza, quindi prevenzione Cenerentola, case di comunità sono un flop. C'è un'analisi di Marco Alfieri dai territori, tutti in ordine sparso, mancano i controlli e il filtro dei medici di base. E poi ancora l'analisi di Massimo Bordignon, Gilberto Turati, Daniela Bianco e Elisa Minali, che sono tutti docenti dell'Università Cattolica specializzati nell'area sanità, e si intitola "La spesa per la prevenzione è un investimento", che è una cosa incontestabile ma che evidentemente non si è ancora compreso fino in fondo. Corriere della Sera, come molti altri giornali, prende spunto dal vertice di Cernobbio, in questo caso l'incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la premier Meloni, ma anche il discorso che Zelensky, l'intervento che Zelensky ha fatto al vertice di Cernobbio. Il titolo scelto dal Corriere della Sera è un virgolettato: non abbandoneremo Kiev, perché questa è una delle dichiarazioni fatte da Giorgia Meloni, che ieri prima è andata a Cernobbio e poi è andata a Parigi per incontrare gli atleti delle Paralimpiadi. L'incontro con il leader ucraino che annuncia presto le mie proposte, ne parlerò con Harris e Trump. Le Paralimpiadi, ai giochi di Parigi, dedica la fotonotizia il Corriere della Sera con questo titolo: le tre campionesse azzurre, gioia e lacrime allo sprint. E poi il reportage di Claudio Arrigoni. La Repubblica torna sul caso San Giuliano con questo titolo: cultura, il suc delle nomine. Il ministero trasformato in una fabbrica di consulenze, la reggenza del Maxi a un'odontoiatra amica dell'ex ministro. E poi vengono riportate anche le dichiarazioni di Giorgia Meloni ieri, che, sollecitata da una domanda sul caso San Giuliano, più di una in realtà, sul caso San Giuliano, ha detto: è stato un fatto privato, la vicenda è chiusa. E poi però, sollecitata da un'altra domanda, scrive Repubblica: attacca Boccia, non è un modello. E Repubblica, tanto per tenere viva questa vicenda che ci ha così appassionato, per modo di dire naturalmente, la Repubblica riporta anche la replica, l'immancabile replica sui social della stessa Maria Rosaria Boccia, che dopo aver ascoltato le parole della Premier ha postato su Instagram, credo, dicendo che la Premier sta sferrando colpi al vento. Ma questa è l'apertura di Repubblica. A centropagina una foto di Pedro Almodóvar, che, come avete sentito, ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, il premio più importante, per il suo film La stanza accanto. Il titolo della Repubblica è: il leone all'eutanasia di Almodóvar, l'Italia è d'argento con vermiglio. Subito sotto la testata però anche qui un riferimento all'Ucraina: Zelensky 2 punti, a novembre il piano sul cessate il fuoco. La Stampa, anche La Stampa sceglie di aprire sulla guerra in Ucraina. Piano di pace Zelensky a novembre negli USA, quindi si suppone per incontrare L'attuale presidente, che ricordiamolo resta in carica fino a gennaio, sapete che l'insediamento del presidente che verrà eletto il 5 di novembre sarà a gennaio, quindi presumibilmente incontrerà Biden e poi anche i candidati Kamala Harris e Donald Trump. Piano di pace Zelensky a novembre negli USA, e poi c'è un riferimento a quello che ha detto la premier Giorgia Meloni: l'Italia non vi abbandonerà mai al vostro destino. Si parla anche dell'altra guerra, quella in Medio Oriente, sulla prima pagina della Stampa, con il richiamo a un reportage di Francesca Mannocchi dalla Cisgiordania. A centropagina una foto di Cino Ricci, che ha appena compiuto 90 anni e ha concesso una lunga intervista a Fabio Pozzo, dove ripercorre insomma tutta la sua tutti i suoi successi nella vela. È forse lo skipper più famoso d'Italia. 41 anni fa iniziò la sfida di Azzurra, che iniziò poi forse a far appassionare gli italiani alla vela, che fino a quel momento era stato sicuramente uno sport di cui si parlava poco, soprattutto in televisione. E l'editoriale della Domenica del direttore Andrea Malaguti si intitola Volodymyr Victor, quindi Zelensky, Orban e quelle due Europe agli antipodi. Meritoriamente direi, visto che la Stampa è stata quella che ha ospitato sia la lettera del ministro Sangiuliano questa settimana, sia l'intervista a Maria Rosaria Boccia, oggi tiene un profilo abbastanza basso, perché forse appunto sarebbe anche ora di archiviare questa storia, anche se secondo molti, Repubblica in testa naturalmente, il caso merita un ulteriore approfondimento per come viene gestito il ministero. E a dire il vero, in prima pagina viene richiamato una pagina che poi trovate all'interno, che riguarda la vicenda San Giuliano in senso lato: addio San Giuliano, prima di lasciare firma le nomine per i fondi ai film. L'Avvenire, come potete immaginare, dedica molto spazio al viaggio di Papa Francesco in Asia e in particolare la tappa più recente, Papa Nuova Guinea, persone creato, il Papa basta sfruttamento. E c'è una foto di Papa Francesco a Port Moresby, appunto in Papa Nuova Guinea. Subito sotto però le notizie e le dichiarazioni a Cernobbio: Zelensky ora promette un piano per la pace, Meloni vuole chiudere il caso San Giuliano, il governo non è indebolito. E poi c'è un riferimento alle reazioni degli imprenditori, perché la platea di Cernobbio comprende anche molti politici, però è fatta soprattutto di imprenditori, e la platea riassume Avvenire, gli imprenditori due punti avanti. Il Messaggero titola sulle parole di Giorgia Meloni, ma con un focus su quello che ha detto sul governo, dicendo che il governo intende, già oggi sta stabilendo dei record di durata e intende durare per tutta la legislatura. Meloni: il governo resta forte, casa cambiano le detrazioni, la premier su San Giuliano, vicenda privata, la nostra azione non ne risentirà. E poi appunto ha detto anche parole molto chiare su questa intenzione di stoppare per sempre i bonus a pioggia, più fondi agli interventi green e per i meno abbienti. A centropagina anche qui una foto di Pedro Almodóvar con il trofeo, il Leone d'Oro in mano, un Leone d'Oro per i diritti. Il Messaggero è l'unico che dà molto spazio in prima pagina all'ennesimo femminicidio, questa volta successo a Pesaro. È stata accoltellata e uccisa dal marito davanti ai tre figli, Ana Cristina Duarte Correa. Era da tempo vittima di violenze, ma non lo aveva mai denunciato. Dopo le violenze, uccisa dal marito davanti ai tre figli. Il Giorno, anche qui un titolo su Cernobbio: Meloni, due punti, il caso Boccia non ci fermerà. Vedete che appunto i giornali decidono di titolare o sottotitolare su diverse dichiarazioni che ha fatto ieri Giorgia Meloni. La premier a Cernobbio, governo avanti per tutta la legislatura, attacca l'influencer. Boccia, adesso la definizione più frequente che leggo è influencer. Non mi metto a battibeccare con questa persona, ecco, in effetti non l'ha nominata. San Giuliano prepara una denuncia per tentata estorsione. A centropagina però una foto di Pedro Almodóvar e una di Nicole Kidman, che ha vinto la Coppa Volpi come miglior attrice per il suo film Babyland, mi sembra che si chiami. Il Fatto Quotidiano apre sulle dichiarazioni fatte a Cernobbio, ma da un punto di vista diverso. Borrell pizzino a Meloni, Crosetto non si vince. Il Borrell, che viene definito Mister Unione Europea, è attualmente ancora, finché non entrerà in carica ufficialmente la sua successora, diciamo così, è l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea e ha detto, appunto, ha ripetuto: dite sì ai missili a Kursk. E intanto la Premier incontra Zelensky, scrive sempre Il Fatto. Il gerarca, così lo chiama, dell'Unione Europea spinge Roma contro Mosca. E le dichiarazioni, appunto, di Crosetto, ministro della difesa: nessuno dei due può dichiarare vittoria. Un cenno anche alla vittoria di Pedro Almodovar. Venezia vince la lacrima di Almodovar, con un riferimento anche all'intervento fatto da Nanni Moretti, che ha ricevuto un premio per il restauro di uno dei suoi film più famosi, Ecce Bombo, e ha fatto un intervento dicendo che quello che le politiche per il cinema del ministro della cultura uscente sono negative, e lo ha detto, appunto, dal palco, mentre in platea c'era il nuovo ministro della cultura Alessandro Giuli. Il Giornale: Ucraina e manovra il piano Meloni, poi c'è il virgolettato, il passaggio su Boccia: la mia idea di donna è l'opposto. Non ha detto proprio così, ha detto: ho un'idea diversa, e come non sottoscrivere personalmente, di come le donne debbano trovare il loro posto nella società. La Premier a Cernobbio, due punti: fatti privati, governo non indebolito. A centropagina una foto di Keir Starmer davanti a Downing Street, la residenza del primo ministro. Secondo alcuni dati che seguono le prime indiscrezioni anche qui sulla riforma del fisco, e in particolare sulle diversi tipi di patrimoniale che verranno introdotti, il Giornale titola: fuga da Londra e dalle tasse, 10.000 ricchi pronti all'addio. L'editoriale è dell'editorialista del Giornale, Vittorio Feltri: Conte, Salis e le case rubate. Quindi si torna anche sulla vicenda delle dichiarazioni di Ilaria Salis, neoparlamentare europea per Alleanza Verdi Sinistra, che, come sapete, ha delle opinioni così, diciamo, opinabili sulla legittimità delle occupazioni delle case. Domani due titoli principali, come sempre in prima pagina: uno su Giorgia Meloni, che secondo Il Domani minimizza il caso San Giuliano, ma la Premier adesso è più debole, quindi esattamente il contrario di quello che ha detto lei, però questa è l'interpretazione del Domani. E poi abbiamo visto sulla stampa il reportage dalla Cisgiordania di Francesca Mannocchi, mentre Il Domani in prima pagina parte soprattutto da quello che sta succedendo in Israele, ma anche gli attacchi di Hezbollah. Israele e Hezbollah tra bombe e negoziati. Il dialogo segreto tra Tel Aviv e i proxy dell'Iran. Sapete che per proxy si intende comunque in questo caso un movimento politico legato o che fa guerra per procura per un altro paese. È sicuramente l'Iran, questo è assodato, a finanziare Hezbollah. Zelensky: cessate il fuoco più vicino. Libero: il marito scappa dalla Boccia, la sinistra la sposa. Il riferimento è una dichiarazione dell'ex marito di Maria Rosaria Bocci. In realtà per un intoppo burocratico il divorzio sancito un anno dopo il matrimonio, 9 anni fa, non è ancora ufficiale per un intoppo burocratico. Ieri ha concesso un'intervista che viene oggi ripresa da Libero: la storia dell'ex compagno della signora di Pompei e la stroncatura del premier, idee diverse su come una donna debba guadagnarsi spazio. L'opposizione insorge in difesa dell'accusatrice di San Giuliano, e noi invece ci fermiamo un attimo e sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
In primo piano.
Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli. Ci mancano ancora alcune prime pagine. Quella di Libero, vi ho detto il titolo principale: il marito scappa dalla Boccia, la sinistra la sposa. Vi segnalo l'editoriale del direttore Mario Secchi: la giusta rivolta degli industriali contro il gossip. Il riferimento è a chi ne ha visti degli spezzoni o se vuole può vederli. Il riferimento è alla conferenza stampa finale, diciamo, e alle domande fatte dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, Giorgia Meloni, e una di queste era appunto sul caso Boccia, se no forse la Premier non ne avrebbe parlato, o comunque non avrebbe parlato di Boccia ma di San Giuliano. E appunto chi ha visto quella conferenza stampa ha notato i malumori della platea, basta, che è un po' quello che ho fatto capire anch'io, cioè anch'io sono abbastanza stufa di ricamare su questa vicenda che ha portato alle dimissioni del ministro della cultura San Giuliano. La verità: il PD si mette a far guerra all'Italia, giorni decisivi per il ruolo del nostro commissario europeo Raffaele Fitto, che sappiamo è stato scelto dall'Italia come commissario. Non si sa ancora che quale ruolo avrà e se avrà l'eventuale vicepresidenza. In ballo, scrive La Verità, la vicepresidenza e le deleghe sull'economia. Pur di confermare le bugie sull'isolamento di Roma, Schlein and Company lavorano coi socialisti per indebolire l'incarico, cioè tutto il paese. Questo è il parere del fondatore e direttore della Verità, Maurizio Belpietro. A centropagina una foto di Maria Rosaria Boccia: la Boccia provoca pure la Meloni, San Giuliano prepara la denuncia. Il Manifesto ha la foto principale, quella grande con il titolo sopra principale, ha scelto Pedro Almodóvar con in mano il Leone d'Oro, variante spagnola. Il Leone d'Oro a Pedro Almodóvar per The Room Next Door, la stanza accanto, oscura per una sera al teatrino della destra italiana. Questo scrive il Manifesto. Tra l'uscita di scena di San Giuliano, il peana governista di Buttafuoco, Pietrangelo Buttafuoco, è il direttore della Biennale di Venezia, quindi di cui fa parte anche il Festival del Cinema. Nanni Moretti dal palco: reagiamo a questa pessima legge sul cinema. Subito sotto la testata, però, il Manifesto è il giornale che dà più spazio a quello che è successo ieri in Francia. In piazza la Francia anti-Macron, 300.000 ieri in 150 città hanno sfilato contro il colpo di mano. Il riferimento, sapete, è alla nomina da parte di Macron di Michel Barnier come primo ministro designato, che adesso è al lavoro per formare un governo. Si tratta di un uomo di centrodestra e quindi in particolare la France Insoumise, che ha ottenuto il numero più alto di consensi alle presidenziali e alle politiche che hanno rinnovato il Parlamento del 7 luglio. La France Insoumise appunto protesta perché sostiene che è la sinistra, il fronte di sinistra e in particolare la France Insoumise che dovrebbe esprimere il primo ministro. Torniamo sul Sole 24 Ore, c'è un approfondimento molto interessante di Cristina Casadei su una delle tante sfide di queste prossime settimane e mesi, cioè il rinnovo dei contratti per tessili, edili e tutte blu alla prova del rinnovo in autunno. L'industria è più puntuale, per il 90% degli addetti nuovo contratto in tempi fisiologici. Le tempistiche medie invece sono lunghe per il terziario, gli artigiani e la pubblica amministrazione, e ovviamente frenano il recupero del potere di acquisto. Vi segnalo poi la consueta pagina di Maria Luisa Colledani da Parigi sulle Paralimpiadi. Italia in vetta, la chiave sono tecnici e famiglie. Oggi ci sarà la cerimonia di chiusura dei giochi allo Stade de France. Gli azzurri già con il bilancio di ieri hanno fatto meglio che a Tokyo, 70 medaglie, 24 delle quali d'oro, di cui 37 delle quali dal nuoto. Sempre dal Sole 24 Ore vi segnalo anche la pagina Tech 24 con un interessante articolo di Alessandro Longo sull'intelligenza artificiale e su come questa cambia il lavoro musicale degli artisti. Nascono nuovi strumenti per generare canzoni, cresce la qualità e la versatilità di questi software potenziati con gli algoritmi, ma restano per ora irrisolti i nodi legati al rispetto del copyright. Dalla Repubblica vi segnalo un'intervista di Andrea Greco fatta a Cernobbio a Pierre Moscovici, ex commissario dell'Unione Europea francese. L'intervista è intitolata «L'Europa sta rallentando, deve investire denaro pubblico. Il motore franco-tedesco è indebolito, l'iniziativa sulla leadership ora aspetta la Commissione». Naturalmente stiamo appunto aspettando la formazione di questa nuova Commissione europea, la seconda guidata da Ursula von der Leyen. Per le elezioni negli Stati Uniti abbiamo sentito che Zelensky che ha intenzione di recarsi negli Stati Uniti in novembre, un articolo di Paolo Mastrolillo da New York: la rincorsa di Harris resta in salita, Trump ha più probabilità di vincere. Questo è, sono i dati di Nate Silver, sapete, il sondaggista sempre molto accreditato e le cui previsioni sono tenute in grande conto. Secondo appunto Nate Silver, Trump avrebbe il 61,5% di possibilità di conquistare la presidenza contro il 38,3% di Kamala Harris. I numeri della ABC, quindi secondo un sondaggio invece dell'emittente ABC, Kamala Harris avrebbe il 55% di chance di vincere contro il 44% di Trump. E vedremo naturalmente tra tre giorni, meno di tre giorni, ci sarà l'atteso dibattito tra i due candidati alla presidenza. Vi segnalo anche, sempre dalla stessa pagina, a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, abbiamo dato conto della presa di posizione di Liz Cheney, ex senatrice, figlia dell'ex vicepresidente Dick Cheney, entrambi quindi repubblicani. La figlia Liz Cheney aveva già dichiarato nei giorni scorsi che voterà per Kamala Harris, e nei giorni scorsi lo ha fatto anche il padre. Dick Cheney, l'idolo neocon, scarica Donald per Kamala e lui, Donald Trump, lo attacca, è irrilevante. Le quattro pagine di inchiesta long form di Repubblica si intitolano «L'Italia svuotata». Le famiglie se ne vanno perché mancano lavori e servizi, chiudono scuole, bar, negozi e banche, un circolo vizioso che pare impossibile arrestare. In 10 anni gli abitanti delle aree interne, tra decessi, trasferimenti verso la città oppure oltre confine, sono scesi di circa 700.000 unità. Che cosa si intende per aree interne? Spiega Filippo Santelli, che è autore di queste quattro pagine, sono i comuni italiani più periferici, cioè più distanti da un polo in grado di fornire servizi essenziali come scuole secondarie superiori, un ospedale con emergenza e accettazione, una stazione ferroviaria. E c'è anche un'ulteriore divisione di queste aree interne: si dividono in intermedie, oltre 28 minuti di distanza da questo polo, periferiche, 41 minuti di distanza, e ultraperiferiche, oltre 67 minuti. Dal Corriere della Sera, come sempre alla domenica, vi segnalo la sezione salute. Oggi si parla in particolare di occhi. Per un pieno benessere anche gli occhi vogliono la loro parte. Proteggerli è fondamentale, ma come? Ecco le strategie: test, alimentazione, esercizi a partire dalla nascita. E sono articoli curati da Elena Meli. Dalla Stampa, vi dicevo, non che la Stampa ignori le conseguenze delle dimissioni del ministro Sangiuliano, però oggi in particolare parla del futuro dello stesso Sangiuliano. Il ritorno in Rai agita la politica, il no della Lega all'ipotesi TGR. Secondo Fratelli d'Italia, l'ex ministro potrebbe restare anni senza un incarico di spicco nella TV pubblica, vuole essere dimenticato. Gelo da Forza Italia, Tajani: dispiaciuti per lui, ha detto il vice premier, nonché leader di Forza Italia, nonché ministro degli esteri, la nostra solidarietà va a Meloni. E c'è anche uno schema che ripercorre il curriculum di Gennaro Sangiuliano, laureato in giurisprudenza negli anni '80, poi fa parte dell'Ordine dei giornalisti dal '94, è stato direttore del quotidiano Roma, che è un quotidiano di Napoli, poi è entrato in Rai, è stato vice direttore del TG1, direttore del TG2 e dal 2022 era ministro della cultura. E noi ci lasciamo però un attimo per un aggiornamento sulla viabilità.
In primo piano.
A che livelli, dimmi? Sì, Martino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, scusate Pietro Lacorte giustamente in regia mi fa segno, è ora di tornare in diretta e perché stavo ascoltando un po' di leggendo e ascoltando un po' dei vostri messaggi. Torniamo sulla stampa, c'è una bellissima intervista di Enrico Martinetta a un alpinista che viene definito l'alpinista filosofo, Patrick Gabarrou, che dopo aver scoperto oltre 300 vie su Alpi e Ande dice addio alle scalate. La mia storia si è conclusa sul Monte Bianco, dalla laurea alla Sorbona alle vette, la sua vita è una continua esplorazione. Dall'Avvenire vi segnalo un reportage di Lucia Capuzzi da Port-au-Prince a Haiti, un'altra delle zone di guerra dimenticate, gli eroi di strada nel vuoto di Haiti, preda delle gang. Il mondo liquida l'isola come una causa persa per giustificare la propria inerzia. La resilienza fuori dal comune degli abitanti però dimostra il contrario. E appunto Lucia Capuzzi ce la racconta. Altra guerra dimenticata, ma credo che ne parlerà domani Simone Spezia a 24 mattino a partire dalle 6:30, quella del Sudan. Guerra e fame, il Sudan è in ginocchio. L'ONU, forza di pace contro i crimini. E poi vi segnalo su un altro tema di cui abbiamo parlato spesso quest'estate e di cui si continuerà a parlare, quello della situazione nelle carceri, un intervento di Renato Brunetta, presidente del CNEL, sempre sull'Avvenire, lavoro e dignità contro le recidive, così possiamo reinserire i detenuti. E questo fa un po' il paio con un altro dato che trovate sull'Avvenire, che è quello sui giovani adulti in carcere. Luca Bonzani racconta, in un anno sono cresciuti del 20%. E con questo però ci spostiamo sul... Ah, a proposito di carceri, no, vi segnalo un'ultima pagina dal Giornale che parla dell'intervento dell'ex PM di Mani Pulite alla festa del Fatto Quotidiano. La ricetta di Davigo per le galere affollate. Ai detenuti bastano 3 metri a testa. L'ex PM di Mani Pulite alla festa del Fatto liquida il problema celle. Non si può considerare lo stesso spazio pro capite di un'abitazione normale, cioè 9 metri. E con questo appunto passiamo al Sole 24 Ore e come sempre iniziamo dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Interrogativi. E la citazione è questa: che cosa posso sapere? Che cosa debbo fare? Che cosa mi è lecito sperare? Scrive Gianfranco Ravasi, chi ha studiato un po' la storia della filosofia sa che queste 3 domande sono state formulate in prima persona da uno dei maggiori pensatori, il tedesco Immanuel Kant, in una delle sue opere fondamentali, La critica della ragion pura, un libro del 1781. Lui stesso, in un altro suo scritto, pubblicato postumo nel 1800, intitolato semplicemente Logica, spiegherà questi interrogativi così. Alla prima domanda, quindi che cosa posso sapere, risponde la metafisica. Alla seconda, che cosa devo fare, la morale. E alla terza, che cosa mi è lecito sperare, la religione. E aggiungerà un quesito riassuntivo della precedente trilogia. Che cos'è l'uomo? Sostiamo solo brevemente attorno a quella triplice interrogazione. Essa ci fa capire che per definire pienamente la persona umana sono necessarie varie conoscenze che non si esauriscono nella pur fondamentale ragione che è la prima tappa della nostra ricerca di senso. È indispensabile però anche l'agire, compiendo quelle scelte giuste che danno concretezza al pensiero. Ma c'è una via ulteriore, quella della religione. Ad essa accosteremo altri canali di conoscenza come l'arte, la poesia, l'amore, che cerca risposte alle domande sul significato ultimo della vita. Preoccupiamoci allora di non amputare questa ricchezza di strade riducendo tutto solo alla mente o al solo fare, oppure al credere cieco. Infine, come corollario necessario, ricordiamo che alla radice deve esserci sempre la conoscenza di se stessi. Affermava nel V secolo avanti Cristo il sapiente cinese Lao Tzu: chi conosce gli altri è saggio, chi conosce se stesso è illuminato. La copertina vera e propria però è un'anticipazione del libro di Giulio Busi, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, pubblicato da Mondadori. Con Giovanni possiamo sfiorare anche noi Gesù. A proposito invece dell'altra grande religione monoteistica, quella ebraica, sempre Gianfranco Ravasi, invece a pagina 3 della Domenica del Sole 24 Ore, i canti della sinagoga e l'identità ebraica. In un momento storico drammatico per le vicende politiche, alcuni volumi, citati appunto da Gianfranco Ravasi in questo articolo, ci aiutano invece a capire storie, memorie e personaggi decisivi per una vicenda che dura da oltre 30 secoli e non ha uguali. Vi segnalo poi la recensione del libro che è appena uscito di Paolo Mieli, che naturalmente potrete anche sentire domani dopo il GR delle 8 all'interno di 24 Mattino. E il suo libro pubblicato da Rizzoli si intitola Fiamme del passato, lo recensisce Angelo Varni, I tormenti di un passato che non passa. Paolo Mieli riflette sui due conflitti in corso in Ucraina e Medio Oriente, andando alle radici di rivoluzioni e scontri ideologici del XX secolo. Vi segnalo anche un articolo di David Landau che anticipa la Venice Glass Week, cioè la settimana che Venezia dedica al vetro dal 14 al 22 settembre, è arrivata all'ottava edizione, e però propone è tempo che il vetro ritorni alla Biennale. Mentre gli artisti contemporanei più grandi lo utilizzano per le loro opere, da Capora a Schütte, la rassegna lo snobba. Forse è il momento di riflettere su questa frattura. Cristina Battocletti ci racconta il leone d'oro a Almodóvar, un leone che impara a morire con dignità, vince meritatamente la stanza accanto, il gran premio della giuria all'italiano Vermiglio di Del Pero, Coppa Volpi a Kidman e Vincent Lindon, peccato solo la sceneggiatura a Sales. Queer, il film di Luca Guadagnino, definito il grande escluso. È divertente perché poi è una storia molto italiana, quella dei motoscafi Riva, li racconta Corrado Beldì, una leggenda d'acqua dolce. In realtà dà conto del documentario che racconta questa azienda che tra innovazioni e sacrifici ha raggiunto la perfezione con il motoscafo che secondo gli esperti appunto è il più bello mai costruito, si chiama Acquarama, di cui c'è una foto in questa pagina. Invece Maria Luisa Colledani recensisce il libro di Diego Alverà, pubblicato da 66 and the Second, intitolato Solo, Walter Bonatti dal K2 al Dru, se la solitudine è una conquista. Diego Alverà racconta metro dopo metro l'ascesa di Walter Bonatti alla cima del Dru, parte settentrionale del Monte Bianco, un'impresa che l'alpinista affrontò un anno dopo le polemiche scaturite intorno alla spedizione sul K2. E poi, visto che siamo verso la fine dell'estate, Stefano Biolchini oggi, per la serie delle isole raccontate durante appunto questa estate, ci racconta Village St. Paul, un'oasi tutta speciale che si protende sulla Senna, al centro della grande e rumorosa Île-de-France, cuore antico della capitale, un luogo protetto da tenere in forziere, meglio che la massa dei turisti non sappia e invada l'arcano privato. La Repubblica dedica la copertina di Robinson a un'anticipazione, a una intervista che Riccardo Luna ha fatto a Yuval Noah Harari, Le mani sul futuro, Specchio della stampa, La società del lavoro felice, mentre la lettura del Corriere della Sera affida come sempre la copertina a un artista, questa settimana Alejandra Valera Pereira, e poi l'approfondimento più lungo, quello che apre il supplemento, si intitola Scuola di cittadinanza e si parla di scuola in senso lato alla vigilia naturalmente dell'inizio del nuovo anno scolastico. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Pietro Lacorte Regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto e per i messaggi, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.